Allora, iniziamo parlando di questo libro che mette in crisi un po' alcuni degli assunti che sono stati dati per scontati, che spesso vengono dati per scontati per quanto riguarda la storia dell'umanità e soprattutto rispetto a il passaggio, diciamo, quello che viene comunemente inteso come il passaggio fra le epoche dei cacciatori-raccoglitori, quindi quando eravamo dei cacciatori, quando stavamo a cacciare nella foresta, vivevamo nella grotta, e poi quando a un certo punto questa fase è diventata una fase in cui è nata l'agricoltura, quindi gli esseri umani hanno inventato l'agricoltura e da lì è stato tutto
un disastro.
Sì. una valanga di neve, un'escalation che ha portato invece alla struttura sociale dello Stato-Nazione, che è l'apoteosi massima della civiltà umana. Questa, diciamo, che è la visione classica della storia dell'umanità, viene messa in crisi dai due autori nel libro, basandosi prevalentemente su dati antropologici e archeologici.
Che sembra tra l'altro sia proprio quelli che mancano, tutti quelli che invece questa storia l'hanno ricostruita nel frattempo con dati archeologici praticamente nulli, e quindi Graver e Wengrow praticamente ci riraccontano un po' la storia, ci provano, e soprattutto quando suppongono lo dicono e non danno queste teorie come, insomma, realtà di fatto. E sì, ragionavamo che è un bel viaggio, soprattutto se la storia l'abbiamo studiato solamente sui banchi di scuola, quell'orribile storia che ci è stata raccontata.
Sì, a scuola ci hanno sempre raccontato che un tempo eravamo dei selvaggi cacciatori-raccoglitori e poi boom, rivoluzione agricola, nascita della proprietà privata, dello Stato-Nazione, delle gerarchie, delle disuguaglianze, e i due David ci dicono forse non è andata proprio così, forse non c'è stato questo il percorso, e forse non è stato soprattutto inevitabile come ce l'hanno raccontato a scuola, ovvero non è un percorso naturale, ma forse c'è stata un'autodeterminazione politica che ci ha portati a scegliere proprio questa struttura sociale piuttosto che altre.
Sì, e soprattutto tante altre persone non l'hanno scelta questa struttura, hanno deliberatamente scelto di vivere in una maniera diversa, non perché fossero incolti, nel senso che non conoscevano la cultura e l'agricoltura, ma perché proprio non gliene fregava niente di avere, o avevano intuito perfettamente tutte le implicazioni di avere uno stato di quello che sarebbe potuto essere. E in particolare, diciamo che la storia contemporanea regge su due grandi teorie, che sono quella di Rousseau e quella di Hobbes. E quindi c'è Rousseau, che parla di questa scoperta ignara quasi della proprietà privata, del primo stolto che ha messo uno steccato, ha detto questo è mio, e da lì bam, proprietà privata, stato.
Sì, l'idea anche di origine, condizione di vita nel giardino dell'Eden, ovvero eravamo tutti dei buoni selvaggi, no? Il mito del buon selvaggio nasce anche un po' da Rousseau, quindi eravamo l'idea che l'umanità vivesse in questa condizione di bontà e di ingenuità, e a un certo punto scoperta, mangiata la mela del peccato, a un certo punto boom, esplodono le disuguaglianze, diventiamo dei cattivoni. Invece Hobbes ci dice il contrario, cioè Hobbes ci dice no, lo stato di natura è tutti contro tutti, uno stato di violenza, e a cosa servono le istituzioni, lo stato, a regolare questa situazione di caos.
Quindi eravamo cattivoni, lo saremmo se non ci fosse uno stato, e invece grazie allo stato non lo siamo, lo stato è necessario, si vede nella storia, perché prima che esistesse lo stato era solo guerre, uccisioni, barbarie, tutte cose che sono assolutamente scomparse, invece noi possiamo ben vedere, no, con la comparsa dello stato contemporaneo, che non ci sono guerre, non ci sono disuguaglianze, non ci sono barbarie, quindi giustamente entrambi ricordiamo su dati proprio scientifici, no?
Tra l'altro, infatti, come dicevi, cioè come immagino stessi per dire, la cosa interessante è che i recenti studi di storici, antropologi, archeologi, eccetera, hanno, nonostante si basino sulla raccolta di dati scientifici, hanno poi ovviamente un bias, queste persone, quando fanno ricerca, che sono basate su teorie che si possono rinchiudere nei due macro gruppi delle teorie rustoniane o bessiane, e che derivano appunto da uno specifico momento della filosofia politica, che è stato quello della Francia del Settecento, o dell'Ottocento, dell'Inghilterra di poco dopo, che appunto sono teorie assolutamente filosofiche, che però hanno influenzato così tanto il modo in cui noi pensiamo alla storia, che poi di fatto influenzano le ricerche scientifiche in ambito delle scienze sociali o della storia in generale, e influenzano anche la raccolta dei dati poi. Quindi una cosa che ci fanno notare i due autori è quanto questi filosofi abbiano influenzato la nostra visione della storia in un modo profondo.
Sì, anche perché quando magari non è solo una base scientifica rispetto a quello che si dice, ma anche la lettura che si fa tendenzialmente della storia, perché per esempio una cosa che Wengerow riporta, che è appunto un archeologo, è che trovare per esempio una struttura molto grande o delle tombe con dei cimeli, dei gioielli, fa subito pensare a una stratificazione sociale, perché il nostro pensiero è appiattito sul fatto che ci esistono gli stati, che ci esistono storicamente le stratificazioni sociali, quindi si deve sempre dimostrare il contrario. Non si parte da un presupposto neutro, cioè una grande struttura, che cos'è? È un agorà? Era un posto in cui la gente si incontrava per parlare? Una tomba con dei cimeli, perché? Perché questa persona magari aveva un ruolo particolare per la società? È stato, e lo vedremo anche un po' più avanti nel libro, è stato dimostrato di come ci fossero delle persone con delle disabilità motorie. Chiaramente si parla di disabilità motorie perché archeologicamente è possibile intenderlo, probabilmente ci potevano essere anche altri tipi di diversità, di divergenza, che erano seppelliti in delle tombe molto appariscenti, magari perché semplicemente la società a cui appartenevano queste persone se ne prendeva cura, aveva un certo rispetto, un certo amore, una certa cura di queste persone. Semplicemente non c'era nessuna idea di stratificazione, di gerarchia, o non ci sono state in tanti posti per tantissimo tempo.
Infatti un altro esempio interessante sull'onda lunga delle cose che gli stavi dicendo tu è che Wengerow e Graeber parlano di Ozi, che è una famosa mummia che dovrebbe trovarsi in Trentino, se non sbaglio, in Trentino Alto Adige, e di come questo ritrovamento viene studiato da alcuni moderni hobbesiani, quindi filosofi ma anche archeologi e storici eccetera, per giustificare il fatto che la violenza di un essere umano contro l'altro sia sempre esistita nella storia dell'umanità. Perché? Perché Ozi, questa mummia, è stata ritrovata con una ferita nella spalla, con un'arma una freccia nella spalla, e quindi il fatto che troviamo una mummia che presenta una ferita di arma da taglio nella spalla è la chiara prova del fatto che la violenza esiste tra esseri umani. Graeber e Wengerow dicono che palle, cioè nel senso è veramente la spiegazione più noiosa che potevate trovare, cioè c'è una carenza di fantasia e di creatività enorme nelle scienze sociali nel modo in cui interpretiamo i reperti archeologici, che come dicevi tu appunto richiedono un po' di fantasia per essere esaminati, perché tanti fattori non ce li abbiamo, come citavi prima, le disabilità appunto non solo fisiche, le neurodivergenze sono cose che non si possono trovare dai reperti archeologici, ma proprio per questo richiedono un po' più di fantasia nell'essere analizzati. Ed è esattamente la fantasia che secondo loro manca nell'archeologia contemporanea, ed è anche un po' il gap che cercano di colmare loro.
Sì, esatto. Mi sembra che sollevino specificatamente tre problemi all'analisi di Rousseau e di Hobbes. Però è interessante come Rousseau e Hobbes sono stati anche già criticati storicamente. Graeber e Wengerow parlano di un psicologo che è un neo-hobbesiano, che in realtà dice che tutte le teorie di Hobbes e Rousseau, scusate, sono tendenzialmente non basate su dati scientifici, quindi comincia benissimo, se non che poi dice anche che in realtà noi viviamo veramente nell'epoca più pacifica della storia dell'essere umano, e questa è una grandissima bugia, e noi ci teniamo a dire che questa è una grandissima bugia, non è assolutamente vero, e soprattutto non ha molto senso fare un ragionamento a livello globale, visto che fino a pochissimo tempo fa le civiltà, le culture, le tribù, o come volete chiamarle, vogliamo chiamarle, vivevano in dei contesti che erano più isolati e quindi andavano analizzati diversamente da quello che si può, dal pensiero che si può fare ora. Mi sembra comunque un assurdo sono stati capaci di vivere con e lo vedremo avanti nella lettura del libro, con pochissimi conflitti e testimonianze di guerre, e che sono assolutamente qualcosa che manca invece nel mondo contemporaneo, o comunque del nostro passato recente. Sicuramente il mondo che ha di più una matrice capitalistica, e sicuramente il mondo che ha di più una matrice guerra fondaia, tra l'altro, di guerre che hanno l'incredibile capacità di coinvolgere tantissimi attori, mentre un tempo non era così. E questo libro è un po' la scoperta, anzi la riscoperta della storia.
Sì, assolutamente. Dall'altro lato è anche vero che loro sottolineano più volte che un approccio appunto scientifico e creativo alla storia dell'umanità non debba cadere in una idealizzazione di quello che è una sorta di passato mitico, sennò poi riproponiamo l'errore che fa Rousseau. Quindi come dire, non per forza società diverse da quelle della, diciamo, dello Stato-nazione immerso nella modernità capitalista, oppure di società che ci hanno preceduto nel tempo, non per forza la loro diversità o la loro semplicità come percepita dallo sguardo mainstream occidentale implichi una sorta di appunto giardino dell'Eden in cui tutto va bene, e invece studiare le culture, che siano subculture passate o che siano culture diverse dalle nostre, e le organizzazioni sociali, implica invece una come dire, un'onestà di base, un mettersi in crisi e un riconoscere che ciò che è diverso non è per forza più semplice. E tra l'altro volevo dire un'altra cosa rispetto a la noiosità delle ricerche. Quando Graeber e Wengrow parlano del fatto che l'ipotesi russoniana e quella obesiana sono estremamente noiose, così come la maggior parte delle ricerche condotte recentemente peccano di mancanza di creatività, mi viene in mente un esempio molto carino che fanno sul fatto del commercio. Cioè dicono, quando troviamo a livello di reperti archeologici troviamo degli oggetti, dei manufatti in un posto che vengono da un posto molto lontano, diciamo dobbiamo presupporre il fatto che gli oggetti abbiano viaggiato, no? Perché gli oggetti comunque hanno sempre viaggiato. Perché gli oggetti dovrebbero viaggiare? La cosa più noiosa che gli archeologi dicono, ma che poi è quella che dicono sempre di fatto, è per il commercio. Cioè il commercio è il motivo per cui gli oggetti viaggiano, e allora dicono non è vero, ci sono tantissimi motivi per cui gli oggetti viaggiano, così come le persone in generale. Le persone non sempre viaggiano per commercio, non spostano oggetti per forza per commercio. Uno degli esempi per cui le persone hanno spostato oggetti nella storia dell'umanità, per esempio, il gioco d'azzardo, che è qualcosa che non c'entra per forza con la mentalità commerciale, però è un validissimo motivo per trasportare oggetti in giro. Oppure dicono un altro motivo, per esempio potrebbe essere il fatto che in alcune popolazioni della Mesoamerica il fatto di sognare un oggetto implicava il fatto che le persone dovessero andare a cercarlo in giro per poteva essere di pochi metri, pochi chilometri, insomma distanze molto grandi. Quindi il fatto che le persone abbiano cercato anche oggetti in giro e seguendo delle pulsioni che magari erano oniriche è un altro validissimo motivo per viaggiare. Semplicemente noi non lo teniamo in considerazione come ipotesi, perché guardiamo il mondo con gli occhi della società da cui veniamo.
Sì, esatto. E tra l'altro, a proposito del sogno, in realtà ci sono tanti belli spunti sul sogno in questo libro, perché appunto vedremo più avanti nelle nostre letture, perché è un librone enorme. Anche per questo abbiamo deciso di fare questo tappabuchi, perché non tutti quanti magari tutte quante hanno voglia di leggere un libro così grande. Poi in realtà, se vi piglia bene dopo queste trasmissioni, bella. Però altri spunti che dà sul sogno è che, per esempio, per alcune popolazioni di sognare era una cosa molto speciale, e tant'è che se si sognava qualcosa la comunità intera si impegnava affinché si potesse realizzare il sogno. Tutto questo molto prima di Freud, o quantomeno in posti sconnessi. E niente, bello, cioè tante cose belle le vedremo. Un'altra cosa che mi va ad aggiungere sul capitolo 1, un po' a riprendere, un po' aggiungere, è che è giusto davvero non entrare in quella mentalità che poi è stata la mentalità occidentale tendenzialmente di banalizzare o demonizzare, dall'altra parte idolatrare tutta quella che è la filosofia non eurocentrica, non occidentale, per cui io di persone che dicono delle cose che sono estremamente banali, stupide oppure decontestualizzate perché se lo possono permettere, perché vivono nella loro tribù sperduta, o dall'altra parte la saggezza incredibile dello Zarathustra della montagna, o insomma così via. Però è anche vero che riporta un poco di racconti di Benjamin Franklin, quindi parliamo degli Stati Uniti d'America, della prima del post guerra di indipendenza, diciamo, di indipendenza. E praticamente dice che questo racconto, che in realtà è un racconto ripreso da varie testimonianze di molte persone che finivano per essere rapite dagli indiani oppure prigioniere degli indiani, le popolazioni autoctone, no, gli indiani di America, e in seguito a questa esperienza molto spesso decidevano di non tornare poi alla società americana. E mentre al contrario non ci sono grandi testimonianze di persone indiane che hanno fatto esperienze di vita nella comunità insomma americana e non abbiano rimpianto un po' quella loro idea. E anche a proposito della conflittualità, E io vorrei, proprio per questa idea di non mitizzare, io vorrei aggiungere che in realtà è ovvio, penso che chiunque sperimenti un modello di vita che sia di resistenza rispetto al sistema sa che è pieno di conflittualità da gestire. E semplicemente il modo in cui l'affronta, che probabilmente è molto diverso, e appunto anche la creatività e la fantasia, quello che noi oggi chiamiamo magari di più come decostruzione, che sono le chiavi, che tra l'altro storicamente ci ricongiungono a quello che siamo stati. E ora ci prendiamo un poco di aria per respirare.
Sì, volevo solo aggiungere prima della canzone che le cose di cui abbiamo parlato adesso sono più o meno gli argomenti contenuti nel primo capitolo del libro. E adesso faremo una piccola pausa musicale e poi entreremo più nel vivo, diciamo, nella ciccia di quello che Graeber e Wengrow effettivamente parlano, cioè delle argomentazioni principali che portano a difesa delle loro tesi. Quindi parleremo, cominceremo a fare una lettura commentata del capitolo 2. E volevo anche dirvi che non vi ho dato i contatti della radio, anche se ovviamente non c'è bisogno di darveli perché ce li avete salvati sul telefono, e sono 346-677-2263 se volete mandarci messaggini, e lo 011-249-5669 se volete intervenire in diretta.
E lo sappiamo che veniamo da un info e vi lasceremo un altro info che arraga alle 14.30, quindi ci va anche di passare un po' di musica, di darvi un po' di respiro, un po' di aria bisca.
Si è fatta pesante, è da troppo che è chiusa e non cambia mai niente. Io non so che fare, ho bisogno di spazio, uno spazio più largo, ho bisogno d'aria. Che non sappia di sigaretta, che si aspiri leggera, quanto basta sollevarmi come un peso vuoto. Che non sappia di già sentito o di polveri sospette, che rinfreschi e avvolga tutto. Quanto basta
aria, c'è bisogno d'aria, giusto un poco d'aria in questa stanza. Aria, c'è bisogno d'aria, giusto un poco d'aria in questa piazza. Aria, c'è bisogno d'aria, giusto un poco d'aria in questa stanza. Aria, c'è bisogno d'aria, giusto un poco d'aria. C'è bisogno d'aria, giusto un poco d'aria, aria, aria. C'è bisogno d'aria. C'è bisogno d'aria. Aria, c'è bisogno d'aria, giusto un poco d'aria, giusto un poco d'aria, aria, aria. C'è bisogno d'aria. C'è bisogno d'aria.
Aria, c'è bisogno d'aria, giusto un poco d'aria.
ci chiede chi ha
giustamente, sì, qualcuno ci chiede giustamente.
Giustamente ci chiede chi ha editato il libro. Non faremo pubblicità a questa grande SPA editoriale, ma se fate un giretto in Feltrinelli potete trovarla, oppure Gräber sicuramente vi consiglierebbe, sì, di scaricarlo da qualche sito che conoscete.
Si trova
facilmente.
Sì, per gli amanti della carta è bella, è un bel libro in arancione, ma se no lo potete sicuramente trovare anche in altri modi.
Anzi, da quest'anno non c'è soltanto più il libro in arancione, c'è anche una nuova edizione morbida per le vostre tasche e per non distruggere il resto delle cose entro gli zaini con gli spigoli di questo, sì, mattone.
Comunque c'è bisogno di tasche molto grandi.
Sì,
però
sì, sono 600 pagine di teori anarchica.
Ma ci sono arrivati dei messaggini nel frattempo al 346-667-3263 e ci vogliamo dare una letta? No, vabbè, in realtà, ok. Allora, no, abbiamo già letto tutti.
No, vabbè, ce n'è anche un altro, non so se vogliamo leggerlo.
Sì,
no,
che non
lo
trovo più
criptico, diciamo, non è chiarissimo, però possiamo leggere.
No, ci arrivano i saluti di un amico che dice che non è riuscito a passare, ma che ci sta ascoltando, e gli mandiamo un grande bacio e niente. Allora, capitolo 2 di Gräber, scusate l'imballo messaggio. Vabbè. Allora, capitolo 2 di questo libro si chiama Libertà perversa, quindi entra un po' più nel tema, diciamo, della libertà, di cosa vuol dire libertà, cosa vuol dire disuguaglianza. E Gräber e Wengro non si chiedono qual è l'origine della disuguaglianza sociale, ma si chiedono una cosa più interessante, cioè qual è l'origine della domanda sull'origine sulla disuguaglianza sociale. Ovvero, quando è che i ricchi borghesi europei hanno iniziato a interessarsi della condizione dei subalterni e degli oppressi, che è una cosa che per noi è molto ovvia perché siamo abituati alla cultura di sinistra che si interessa dei poveri, degli oppressi, però non è sempre stato così. Nel Medioevo, se eri ricco, te ne fregava un cazzo che la gente era povera e soffriva la fame.
Sì, anche meno ipocrita forse, vista la cultura di sinistra, però sì.
Sì, la domanda è un po', cioè, perché a un certo punto nella Francia monarchica del 1600 c'è, cioè, uno degli esempi, cioè, più gerarchici di struttura sociale che abbiamo in mente, a un certo punto qualcuno si fa delle domande sulla disuguaglianza, un po' strano, no?
Sì.
Esatto, e anche, anzi, non solo si fa delle domande, ma nasce una ricchissima compendio, diciamo, di filosofia e teoria su questo. Cioè, i filosofi progressisti cominciano, quindi antimonarchici, diciamo, quelli che stavano cominciando a maturare delle idee antimonarchiche, cominciano a farsi tantissime domande su se è giusto o non è giusto che gli esseri umani siano liberi, non liberi. Ovviamente questo è questo humus culturale viene influenzato ovviamente dalle domande sulla monarchia e sulla possibilità di ripensare un'organizzazione sociale che sia non monarchica, ma ci dicono Gräber e Wengro non è questo l'unico motivo per cui nasce il discorso sulla libertà e sulla disuguaglianza sociale.
Sì, anche perché proprio citando il libro, insomma, visto che qualcuno di voi starà pensando al saggio sulla nascita della disuguaglianza scritto da Rousseau, citando il libro, parlando di Rousseau, dicono: giovane filosofo ambizioso, in quel periodo sarebbe stato disposto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere una posizione di influenza a corte. Probabilmente l'esperienza più simile all'uguaglianza sociale che avesse mai vissuto era l'equa distribuzione delle fette di torta in casa. Quindi diciamo che non viene dai salotti, non viene propriamente dai salotti parigini questa discussione, ma da cosa nasce?
Allora, gli autori dicono che fondamentalmente, oltre appunto a un discorso interno, endogamo, diciamo, francese rispetto alla monarchia, l'altro grande fattore che non viene mai tenuto in considerazione quando ci si chiede come sono nati i discorsi sulla disuguaglianza sociale è fondamentalmente l'incontro con la critica indigena. Quindi siamo nel 1700 in Francia e gli europei già da un secolo e mezzo buono hanno tra virgolette scoperto, chiuse virgolette l'America, e è nato, diciamo, tutto un commercio globale, insomma, ricco e insomma, e florido, commercio di schiavi, merci, eccetera. che vanno e vengono dall'Europa. Succede anche che dopo più o meno centinaio, 150 anni di genocidio nelle Americhe, insomma, i borghesi europei cominciano a farsi le domande, diciamo, su quello che diventerà poi il giusnaturalismo, cioè la grande domanda è: ci sono dei diritti naturali, tra virgolette, comuni, universali a tutti gli esseri umani? Dopo che abbiamo sterminato popolazioni su popolazioni, cominciamo a chiederci se c'è un minimo comune denominatore di diritto fondamentale che gli esseri umani hanno tutti, a prescindere da dove vengono, la lingua che parlano, eccetera. Questo ovviamente, ripetiamo, è un discorso che nasce all'interno delle classi ricchissime e progressiste della Francia, che cominciano appunto a interrogarsi se sia stato in fondo giusto o meno commettere un genocidio. E questo è anche, diciamo, che questo fattore viene invisibilizzato, ma fino a un certo punto, diciamo, che qualche antropologo, storico, filosofo un attimo più sveglio sul pezzo magari ci può arrivare a quanto il genocidio nativo abbia influenzato i discorsi russoniani o besiani. Ma c'è un altro grande fattore che invece non viene mai tenuto in considerazione e che poi fa da principe, diciamo, in questo capitolo, che è quello dell'incontro con la critica indigena.
Sì, che avviene in due modi fondamentalmente. Cioè, il primo sono dei report dei gesuiti, che erano tendenzialmente i teologi, quindi gli intellettuali cristiani, che quindi in realtà è un report molto pulito, perché tendenzialmente tutto quello che i gesuiti scoprono è che a noi ci farebbe essere abbastanza felici di come vivevano i nativi in America, li scandalizza, e quindi riportano pari pari i pezzi delle loro vite sulla, per esempio, l'emancipazione e la libertà delle donne, che erano libere di sposarsi quando volevano, con chi volevano, e di divorziare, una serie di altre informazioni, quindi ci arrivano dai gesuiti. L'altra fonte di informazione invece sono i dialoghi, che è un escamotage che trovano gli intellettuali europei per mettere in discussione appunto il sistema monarchico attraverso il dialogo tipicamente tra un indigeno, che è il saggio, e una persona invece che è tendenzialmente un colonizzatore, insomma, che torna dall'America, quindi o l'indigeno è in Europa e quindi è una possibilità di chiacchierare, e quindi tendenzialmente l'europeo dice delle cose molto stupide o molto sciocche o non molto costruite, e a queste cose l'indigeno puntualmente risponde in maniera molto critica, e questo muove indirettamente poi una critica a tutta la struttura sociale. E questi dialoghi hanno un enorme successo nella classe intellettuale europea.
Faccio solo un appunto, perché forse non l'ho detto prima: quando parliamo di incontro con la critica indigena, intendiamo il fatto che gli europei trascrivano dialoghi, come hai detto tu, inventati o meno, o incontri avvenuti veramente o meno, in cui gli indigeni muovono delle critiche rispetto all'organizzazione sociale europea. Questa è una cosa che forse non l'ho detto prima, ma questo intendiamo con critica indigena, cioè l'opinione, diciamo, dei nativi, in questo caso nelle Americhe, perché non era ancora iniziata la colonizzazione dell'Africa, quindi stiamo parlando letteralmente dei nativi americani, degli indigeni americani, le critiche che questi muovono rispetto alla cultura occidentale. Ed è una cosa che, come dire, ci sta a spiegare un attimo, perché non è così immediata, secondo me non lo è stato per me quando ho letto il libro, non lo è per la maggior parte delle persone, cioè siamo così, diciamo, siamo stati così abituati, esposti e cresciuti all'interno di una narrazione razzista anche della produzione di sapere, che ci viene difficile pensare che in quel momento i nativi muovessero delle critiche rispetto all'Europa e che queste venissero trascritte e raccolte dagli europei, e che tuttora non riusciamo a prendere seriamente. Quindi è questa la cosa che vogliono attenzionare gli autori, cioè il prendere seriamente delle critiche che sono state mosse da uno sguardo che di solito oggettifichiamo, che invece in questo caso oggettifica noi.
Infatti Graeber ci parla degli intellettuali americani, no? Però deve specificare che gli intellettuali americani sono gli indigeni, sono i nativi, perché nel momento in cui noi leggiamo intellettuali americani, non so, ci immaginiamo un intellettuale francese, anzi, non, cioè, per come siamo stati abituati a studiare la storia, ci dimentichiamo pure che le persone pensavano anche dall'altra parte, anzi, che non solo pensavano, ma c'hanno da dire delle cose molto interessanti. E cioè, io direi che questo capitolo per me è stato veramente mind blowing da leggere, perché quello che ci dicono i David, cioè Graeber e Wengrow, è che molti concetti che poi sono diventati, cioè, i capisaldi del pensiero illuminista sono stati portati dai pensatori americani. Cioè, il concetto di libertà e di uguaglianza non esisteva, cioè non facevano proprio parte del lessico finché non si è entrati in contatto con le critiche di alcuni personaggi, critiche molto severe, molto dure agli usi sociali violenti della Francia del Seicento.
Sì, per esempio alcune... Ok, scusate. Per esempio... Ok, problema tecnico, che mi sentivo male. Allora, per esempio, una delle critiche che vengono mosse da parte di alcuni pensatori indigeni alla cultura occidentale e questo ci fa riflettere rispetto alle cose che abbiamo detto prima, il fatto che gli europei, dicono, sono in una guerra di tutti contro tutti, e questa cosa ci fa un po' sorridere, perché la guerra di tutti contro tutti è letteralmente il paradigma hobbesiano. Cioè, Hobbes diceva che i nativi, come dire, gli indigeni selvaggi, come li chiamava lui, che poi erano anche una versione semplificata degli europei, alla fine vivevano in uno stato di guerra di tutti contro tutti, quindi una sorta di mondo primitivo e selvaggio e violento in cui le persone non fanno altro che farsi del male, in cui a un certo punto arriverà uno stato regolatore che porterà delle leggi e governerà su questo stato di melma primitiva e violenta. È interessante perché poi i nativi stessi dicono: siete voi europei che siete in una guerra di tutti contro tutti. Cioè, il fatto che le persone siano continuamente messe in uno stato di violenza interpersonale da una struttura statale, letteralmente, è la cosa di cui gli indigeni ridono quando pensano all'Europa.
Sì, tra l'altro, riprendendo un poco i modi a cui la critica arriva, si inizia a parlare di uguaglianza, no? Che è un po' il tema che si riprende e che si recupera, ed uno spunto che viene da critica indigena rispetto all'uguaglianza è che, attenzione, è che in Europa si è uguali di fronte alla legge, e la legge in Europa era rappresentata dal sovrano ed oggi è rappresentata dallo Stato, i giudici o chi volete. Invece la loro libertà era legata non tanto all'essere uguali davanti alla legge, ma alla possibilità di disobbedire e quindi di scegliere se la legge la si voleva infrangere oppure no. E ci sono testimonianze di come fosse possibile quindi disobbedire e dell'assurdità che implica per gli indigeni all'inizio dover stare a delle leggi, a degli ordini. E niente, questa cosa è molto forte. E invece l'altra grande critica viene da un pensatore in particolare,
che è Condiaronk, appunto, che è questo personaggio, questo pensatore americano di cui Graeber, perché qua chiaramente è Graeber che scrive, insomma, Graeber ci parla di questo filosofo statista Vendat, che era Condiaronk, che appunto muove un attacco morale alla società europea piuttosto forte, e appunto i dialoghi con l'uomo che ha riportato i suoi discorsi, che era Louis Armand de Londars, sono stati molto hanno avuto un grosso impatto. Appunto, lui è uno nei suoi dialoghi, lui è uno dei primi proprio ad attaccare il concetto di proprietà privata. Infatti ci dice, a un certo punto scrive: ho trascorso 6 anni a riflettere sullo stato della società europea e non riesco ancora a farmi venire in mente un solo modo in cui essa non agisca in maniera disumana, e credo sinceramente che ciò possa accadere solo fin quando vi atterrete alle distinzioni tra mio e tuo.
Che gli devi dire?
Che gli devi dire, infatti. E Graeber dice, appunto, per gli europei del 1703 queste erano parole entusiasmanti.
Sì.
E aggiunge ancora Condiaronk, diciamo, incalza, vi leggo un altro frammento perché mi è piaciuta molto questa parte, dice: credi davvero che sarei felice di vivere come uno degli abitanti di Parigi, di impiegare 2 ore ogni mattina solo per indossare la camicia e truccarmi, di inchinarmi e strisciare davanti a ogni stupido idiota che incontro lungo la strada solo perché è nato con un'eredità? Credi davvero che potrei portare una borsa piena di monete senza distribuirle agli affamati? Che porterei una spada senza sguainarla contro la prima banda di criminali che vedessi radunare gli indigeni per costringerli a prestare servizio su qualche nave?
Quindi sì, noi non vogliamo entrare assolutamente nella mitizzazione dell'indigeno, però queste robe semplicemente ci piacciono. E recupero anch'io un pezzo dei dialoghi che sono... sui giudici, le leggi, le punizioni, soprattutto perché questo binomio è stato punizione, che proprio gli sta antipatico, cioè che viene molto, risulta molto nell'artica indigena. E sempre prendendo dei pezzi del libro, anche perché ci va di condividere dei pezzetti, poi chiaramente se la volete leggere, bella lì. E il dialogo è tra Lontan, che sarebbe l'intellettuale francese,
sì,
e
sì,
con Diarronc, sempre lui. E Lontan dice: è per questo che i malvagi devono essere puniti e buoni ricompensati, altrimenti gli omicidi, le rapine e le calunnie si diffonderebbero ovunque e, in una parola, diventeremmo le persone più sventurate sulla faccia della terra. E poi parla di degrado in barriera e cose del genere, e Condi Arronc risponde dicendo: dal canto mio trovo difficile capire come potreste essere più sventurati di quanto non lo siete già. Quale tipo di essere umano, quale specie di creatura devono essere gli europei per dover essere costretti a fare il bene e per astenersi dal male solo per paura della punizione? Hai osservato che noi non abbiamo giudici. Qual è la ragione? Beh, non intentiamo cause legali. Perché? Perché abbiamo deciso di non accettare e di non usare il denaro. E perché non permettiamo l'ingresso del denaro alle nostre comunità? La ragione è la seguente: siamo determinati a non avere leggi perché, da che il mondo è mondo, i nostri antenati sono riusciti a condurre una vita gratificante senza di esse. Ora, non è vero che i Vendantro non avevano leggi, avevano un regolamento, però il punto è che storicamente delle popolazioni sono rifiutate di costruire stati in un modo che noi conosciamo perché avevano intuito che cosa avrebbero implicato. E niente, ci prendiamo un altro momento di pausa e vi lasciamo con un'altra canzoncina. E, come direbbe Mac Miller, a che scopo le punizioni? What's the use? Mac Miller. Yeah.
It is what it is till it ain't. Ooh. official. You gon' know it when it hit you. Get a little sentimental when I'm off the juice, yeah. Make a little bit more noise for Thundercat one time, you know what I mean?
E questo era Mac Miller, bellissimo brano tratto da un Tiny Desk Concert. E prima di ricominciare vi leggo due o tre messaggini che sono arrivati al 346-667-3263. E allora ci chiedono, in ascolto da adesso, titolo del libro, e stiamo leggendo L'alba di tutto, libro di David Graeber, David Wengro, che parla dell'origine dello Stato e del discorso sulla disuguaglianza sociale. Poi ci chiedono, scusate, mi sono messo in ascolto adesso, quando parlate di pensatori indigeni, vi riferite al pensiero indigeno riferito dagli occidentali? Cosa ne penserebbe Gertz? Grazie, con un bacino. Allora, domandona su cui probabilmente non ci soffermeremo ora, anche perché non... penso io personalmente, forse le persone che sono qua in studio con me potrebbero darti una risposta su Gertz in particolar modo, ma io sicuramente no. E quando parliamo di pensatori indigeni, di pensiero indigeno, ci riferiamo sì a quello che è stato riportato sempre da viaggiatori europei, di quello che appunto gli intellettuali o non intellettuali, Graeber dice definiamo intellettuale una persona che ha la capacità di avere un pensiero critico sulle cose, quindi diciamo gli intellettuali nel senso che siamo tutte e tutti intellettuali, e quindi il pensiero che gli intellettuali indigeni avevano sull'organizzazione sociale occidentale, europea, quindi sì, ci riferiamo a questo quando parliamo di pensiero indigeno. E appunto rispetto alla domanda su Gertz non saprei darti una risposta, però magari se decidiamo di rifare una lettura di Graeber per la prossima volta ci possiamo fare due pensieri su Gertz prima. E ok, allora 14.04, direi che ricominciamo perché abbiamo ancora mezz'oretta, poi vi lasciamo invece al continuo del palinsesto, dopo di noi c'è Arraga. E continuiamo quindi questa nostra lettura critica di questo libro, riflettendo per esempio su il concetto di libertà. Appunto stiamo parlando della Francia del Settecento, in questo humus culturale di filosofi, pensatori che si facevano tante domande su il concetto di libertà e di disuguaglianza sociale. Ricordiamo appunto le persone che si potevano permettere di riflettere su questo, erano tutte persone assolutamente ricchissime, borghesi, nobili, che venivano da contesti culturali privilegiati, che avevano capitale economico e culturale per permettersi di farsi questo tipo di domande. E una in particolare dei testi che citano gli autori è un romanzo di un'autrice chiamata Madame de Graffigny, che era una scrittrice e ha scritto questo romanzo sull'onda lunga di un topos letterario, narrativo, che andava moltissimo di moda nel Settecento, che è quello appunto di cui parlavamo prima, cioè il racconto, diciamo, di... in questo caso un romanzo in cui il protagonista è un personaggio indigeno che si mette a dissertare su appunto l'organizzazione sociale occidentale. In questo caso, nel libro di Madame de Graffigny, la protagonista è una donna, è una principessa inca che viene rapita e in Occidente appunto descrive la sua visione di quello che lei pensa sia sbagliato in Europa. E questo libro viene citato anche perché appunto è il primo libro probabilmente il primo libro della tradizione occidentale in cui la protagonista donna non finisce morta o sposata, e invece appunto questa principessa inca alla fine ha un libro, un buon epilogo. Però il libro ci interessa non tanto per quello che racconta in sé, ma perché Madame de Graffigny, una volta finito di scrivere il testo, ne manderà alcune edizioni, alcune bozze ad alcuni amici intellettuali. E tra questi amici intellettuali uno di questi sarà Turgot. Scusate, il libro, non ve l'ho detto, si chiama Lettere di una peruviana del 1747, e appunto una delle bozze di questo libro arriverà sulla scrivania di Turgot, questo amico di Madame de Graffigny, un po' meno simpatico di lei, diciamo. E lui insomma le consiglia di riscrivere tutto il libro, perché effettivamente lei è una progressista, ha delle idee non so come potremmo definirle, libertarie, possiamo usare questo termine decontestualizzandolo totalmente nel modo in cui lo usiamo noi adesso, quindi sì, aveva delle idee libertarie per essere una diciamo nobile del Settecento, ma insomma, questa parola la usiamo con un significato assolutamente diverso da quello che ha invece adesso. Diciamo sicuramente era una progressista antimonarchica, e quindi Turgot come risponde a Madame de Graffigny? Dice le considerazioni,
cioè, posso dire comunque, vai, se scusami. State scrivendo un libro, non chiedete per forza consigli ai vostri amici cismaschi intellettuali della Francia del Settecento, così, perché comunque potrebbero dirvi delle enormi cazzate, tipo quella che risponde ora Turgot, scusate.
Non chiedete consigli ai cismaschi in generale, lasciate stare proprio, levate mano. Comunque, comunque niente, allora Turgot dice a Madame de Graffigny, guarda, rivaluta le considerazioni a cui sei arrivata, perché il problema, sostiene lui, è che anche se gli indigeni sono uguali, se vogliamo giungere a questa conclusione, la loro uguaglianza, tra virgolette, non è segno di superiorità, ma alla fine di inferiorità. Nel senso che gli indigeni saranno anche tutti uguali, ma sono tutti egualmente poveri. Che questo, tra l'altro, è un discorso che, cioè, è un'argomentazione che viene usata spesso, adesso senza entrare nel merito, però rispetto a alcune organizzazioni sociali che anche adesso vivono ai margini o nel rifiuto della struttura dello Stato-nazione a matrice capitalista, quindi anche in vari altri contesti, sia che abbiano uno Stato non a matrice capitalista o che vivono ai margini dello Stato, è un'argomentazione che viene sempre usata per svalutare, diciamo, le scelte altre dei gruppi umani, nel senso che sì, ok, non vivranno nello Stato capitalista, ma alla fine sono tutti poveri, no? Quindi ok, puoi vivere nella libertà, ma ti devi accollare il disagio, il degrado, e devi accollarti di puzzare di fame, no? E questa un po' è la base del liberismo. Turgot poi diventerà un intellettuale che scriverà, diciamo, produrrà tante cose in particolare esporrà la sua teoria dell'evoluzione sociale.
Cioè farà proprio dei seminari. Turgot non è uno storico, un archeologo, un antropologo, niente di tutto ciò, un economista che farà i seminari e racconterà la storia, tra l'altro grande amico di Adam Smith.
Nate Chesti comunque. Cioè. Comunque no, quindi Turgot insomma spiegherà soprattutto la sua teoria dell'evoluzione sociale, lui insomma spiega che la storia è una linea retta che va da una struttura sociale
semplice,
quindi cacciatori raccoglitori, insomma lui dice tutte le società umane passano da questi step, cioè siamo tutti prima cacciatori, poi siamo tutti pastori, poi siamo tutti agricoltori, poi tutti invece commercianti all'interno di una struttura statale, e tutte le popolazioni passano per forza da questa forca caudina, diciamo, della teoria dell'evoluzione sociale. Le società che oggi non sono ancora statali è perché sono allora ancora allo step prima, e questo poi, e qua insomma vi rimbalzo la palla perché ci sta secondo me a parlarne un pochino, questa poi è la teoria dell'evoluzione sociale di Turgot, è stata riproposta in 10.000 salse da 10.000 pensatori diversi, ed è un po' anche la cosa che poi alla fine Graeber e Wengrow criticano fortemente nel libro.
Sì, sì, cioè infatti diciamo parte interessante del capitolo è quando i due autori provano un po' a riflettere su come Rousseau poi recepisce questa critica indigena, e appunto, cioè Rousseau comunque recepisce il discorso di critica a una struttura gerarchica, però costruisce comunque un'idea di evoluzione della società, e lui vede come momento cruciale di questo declino nell'uscita dal giardino dell'Eden la comparsa dei rapporti di proprietà, no? Che comunque sono proprio i rapporti di proprietà quelli che Condiaronk, di cui parlavamo prima, critica, solo che Condiaronk li vede come causa del problema nella società francese, però pone altre possibilità. Invece a Rousseau manca proprio l'idea di possibilità, cioè a Rousseau manca l'idea che non c'è soltanto questa escalation, cioè non è l'unica strada possibile la proprietà privata, no? Però alla fine comunque la narrazione egemonica sull'evoluzione sociale si basa fortemente su questo punto cardine, cioè la nascita e la proprietà privata. E il fatto che Rousseau non si rende conto che per i pensatori americani l'idea di proprietà si basava su assunti diversi da quelli di idea di proprietà privata che abbiamo noi qui tuttora, ovvero per gli americani pensavano che la libertà dell'individuo si basasse su un livello di Graeber dice di comunismo di riferimento, cioè la libertà si basa sul fatto che comunque tutti devono avere il minimo necessario per sopravvivere, no? E questo è libertà, cioè tutti hanno quanto necessario, questa è la proprietà. Invece nella concezione europea di libertà, invece la proprietà privata è fondamentale, cioè tu sei libero se hai qualcosa, cioè se possiedi qualcosa, e questo,
perché sei libero di guadagnare, di accumulare,
e questo si riallaccia, cioè questa associazione tra libertà e proprietà privata, secondo me è molto interessante quello che dicono Graeber e Vengro, si riallaccia all'idea di potere del capo famiglia dell'antica Roma, e loro spesso tornano su questa questione, cioè sul fatto che l'idea che abbiamo oggi di proprietà privata nasce un po' in seno all'antica Roma, cioè il fatto che il libero era soltanto il padrone di tutto quanto, cioè il capo famiglia, ed essere libero vuol dire cioè essere autonomo, indipendente, non avere nessuna cura di quello che tu hai, cioè nell'idea di proprietà non c'è l'idea di cura, c'è solo l'idea di poter usufruire come cazzo te pare, e anche facendo violenza su quello che hai, no?
Sì, infatti parla di usufrutto, giusto, no?
Sì.
Cioè che la differenza tra proprietà è che tu possa possedere, e invece l'usufrutto è che tu ne possa trarre dei frutti, però sei proprietario di qualcosa se puoi distruggerlo, quindi non se te ne puoi prendere cura, ma se puoi distruggerlo. A noi piace pensare invece che la casa è di chi la abita, a noi piace pensare invece che, soprattutto quando così spottino a caso, ci sono dei posti che sono vuoti, inutilizzati, no? È bello che invece riprendano vita, che siano spazi sociali, che siano case, che siano altre cose. Ci avviamo verso il capitolo 3 del libro L'alba di tutto di David Graeber, ci prendiamo l'ultimo brevissimo intramezzo musicale e tra un paio di minuti torniamo da voi. Rieccoci in onda, sono le 14:16, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Noi stiamo leggendo e riflettendo sull'Alba di tutto di David Graeber. Ora lanciamo un attimo un paio di spottini o messaggi, giusto?
Sì, volevo solo leggere qualche messaggino che ci è arrivato al 346-677-3263, visto che a quanto pare ci state ascoltando e siete molto recettivi oggi, ci state tenendo un sacco di compagnia e siamo felici che vi stia facendo piangere questo messaggio. Ci arriva un messaggio, che questa trasmissione ci arriva un messaggio che ci dice ci state facendo piangere. Allora, spero vivamente di gioia e non di terrore, tristezza, angoscia, presa a male, perché pure sì, perché pure potrebbe essere, cioè nel senso che questo comunque è un libro che un po' di angoscia ti fa venire.
Posso dire una cosa, in realtà ve la toglie anche se avete la pazienza di ascoltarci, se noi abbiamo la pazienza anche rispetto alle insomma messaggi, anzi in realtà ce ne freghiamo di rimanere in radio. In realtà questo libro diventa sempre più un'enorme presa bene, secondo me.
Sì, poi posso dire è la cosa più presa bene della giornata di oggi, rega. Cioè veramente oggi è il palinsesto più angoscioso di Radio Blackout.
Però c'è anche da dire che un sacco di info sicuramente se intendi questo, un sacco di info, meno musica, così. Però c'è anche da dire che la puntata di Arraga che arriverà sarà molto scoppiettante, perché molto partecipata, abbiamo degli ospiti e degli ospiti, avremo degli ospiti e degli ospiti super speciali. Comunque, tornando ai Davids.
Anche perché abbiamo gli ultimi 12 minuti, perché già vedo scalpitare al di là del vetro il programma che seguirà a questo tappabuchi, quindi niente, abbiamo gli ultimi 10 minuti per lasciarvi un po' di riflessioni su Graeber, su i Graeber, su i David.
Sono sposati. Graeber ha preso il cognome del marito.
Vai.
Andiamo? Ci abbiamo al capitolo 3?
Sì, capitolo 3.
Allora, iniziamo innanzitutto, cioè l'introduzione è questa. Ci continua a raccontare Turgot, che tra l'altro ovviamente non sapeva un cazzo niente, era un shock economista che parlava di storia. E dice che l'evoluzione è lineare.
Posso
si passa
dire,
per
era
forza.
Uno shock economista, punto. Cioè, bastava anche solo quello.
Va bene.
Scusate, vai.
E quindi, niente, in questa linearità della storia, in cui da cacciatori raccoglitori si diventa per forza una società stratificata e complessa, e invece, secondo gli autori del libro, si introduce l'idea di intelligenza attuariale. E leggo puntualmente, vale a dire, parlando dei raccoglitori, cacciatori raccoglitori, sapevano come si sarebbe potuta configurare la loro società se avessero fatto le cose diversamente, se per esempio i cacciatori abili non fossero stati oggetto di umiliazioni sistematiche, o se la carne di elefante non fosse stata distribuita al gruppo da qualcuno scelto a caso anziché dalla persona che aveva ucciso l'animale. Questa, conclude Bohème, che è la persona che porta questa riflessione, è l'essenza della politica, la capacità di fare una riflessione conscia sulle diverse direzioni che la propria società potrebbe prendere e di addurre argomentazioni esplicite del perché dovrebbero seguire un percorso anziché un altro. È proprio su questa capacità di intuire, di cambiare, di agire, che si sviluppa il terzo capitolo dell'Alba di tutto di David Graeber. In particolare ci sono tre cose di cui parla, e la prima sono le società stagionali, che erano queste società che avevano fondamentalmente due momenti politici: c'era il momento della stagione delle piogge e il momento della stagione secca, che avevano chiaramente delle necessità diverse, perché in una si tendeva ad essere più sedentari, diciamo, e nell'altra invece ad essere più nomadi. E l'esempio che portano Graeber e Wengro racconta, senza entrare troppo nella specificità delle popolazioni, dell'archeologia, dell'antropologia, che potete poi trovare tranquillamente nel libro, e di queste popolazioni che appunto avevano una parte con una gerarchia, un momento dell'anno che era gerarchizzato, e perché era necessario, perché tutte le attività venissero della parte sedentaria venissero svolte in maniera corretta, che ci fosse una guida, o almeno queste popolazioni lo ritenevano necessario. E, però, la prima è che questa stagione durava 6 mesi, quindi a questi 6 mesi seguivano 6 mesi di anarchia, in cui il governo fondamentalmente non esisteva più. E quindi si rispondeva fondamentalmente di tutte le scelte autoritarie che si erano fatte durante il periodo dell'autorità. Insomma, sarebbe molto diverso, immagino, governare per un periodo sapendo poi che a un certo punto questo potere e decade. E la seconda caratteristica è che governare erano sempre clan diversi, con una rotazione, quindi qui riprendiamo l'idea di intelligenza attuariale. E anche un'altra pratica che veniva spesso fatta in una serie di civiltà era quella di sbeffeggiare i cacciatori più capaci, proprio per evitare, cioè proprio perché c'era una enorme comprensione del carisma, che tra l'altro spesso è anche un elemento che fugge o che tentiamo di carpire noi nelle realtà politiche, in cui viene un poco invisibilizzato, ma in realtà è comunque una cosa che esiste. Quindi sviluppare delle pratiche come per esempio la derisione di quelli che potevano essere gli attori più carismatici, quindi i migliori cacciatori, oppure fare in modo che a distribuire la carne non fossero le persone che l'avevano cacciato, era appunto una pratica per evitare che il potere sedimentasse e che costituisse poi una gerarchizzazione fissa. E un'altra cosa molto interessante è che si parla di tre figure autoritarie, più o meno, e di queste tre ci soffermiamo su quella che è forse la... Le prime due figure autoritarie, che erano i capi, tendenzialmente, avevano questa divertentissima caratteristica, ed è una cosa che appunto rivedremo varie volte durante il libro, che il loro potere tendenzialmente era circoscritto alla loro presenza, e quindi il loro raggio di controllo era un poco legato a loro. Quindi tendenzialmente si doveva obbedire al capo, però nel suo raggio di azione era molto facile allontanarsi da questo raggio d'azione. C'è tutta una parte molto bella che parla dei barbari, e vi anticipiamo che erano molto più fighi chiaramente degli imperi di cui si sbeffeggiavano molto spesso, ma stiamo facendo un enorme balzo avanti nella storia. Magari per la prossima volta vi diamo anche un po' una mezza linea storica di quello che raccontiamo.
Ah, volevo solo aggiungere una cosa, cioè vorrei sottolineare un attimo, raga, che stiamo parlando, cioè di quando parliamo ad esempio di società stagionali, stiamo parlando di organizzazioni sociali paleolitiche, cioè stiamo parlando di persone che vivevano 15.000 anni fa, nel senso, noi ci siamo abituati, ve lo ricordate il libro di scuola elementari col tizio con la clava che faceva dei versi strani, tipo, no?
Cioè, che non è un poliziotto.
Cioè, non è uno sbirro in antisommossa, ma è il nostro antenato. Ecco, non era un poliziotto, non era uno sbirro. Era una persona che si organizzava e che appunto nel suo gruppo metteva in atto delle scelte consapevoli su come organizzarsi. Quindi, cioè, la cosa figa di questo capitolo è che ci sconvolge totalmente l'idea di paleolitico o alto neolitico come periodo tipo un'umanità che non era neanche umana, era ancora quasi simile alla scimmia. Invece no, stiamo parlando di gruppi che si autodeterminano e che scelgono di organizzarsi in modi diversi in base ai periodi, e questo ci sconvolge totalmente l'idea che abbiamo, no?
E a proposito di in base ai periodi, in realtà una cosa che viene attenzionata, che è molto, almeno per noi è stata una bella lettura, è stato il fatto che in dei periodi che erano difficilmente, appunto, l'ultima figura di riferimento erano gli stregoni, che però non erano figure che i profeti, scusate, mentre stregoni e capi appunto avevano una mezza, insomma, autorialità, e invece i profeti erano delle persone che erano tendenzialmente degli scoppiatissimi e che quindi vivevano facendo delle cose molto stravaganti, e non erano marginalizzati nella società, anzi, semplicemente c'era una comprensione del fatto che avevano una lettura del mondo semplicemente diversa. E proprio per questa ragione, quando succedevano degli eventi storici, tendenzialmente climatici, molto difficili da comprendere, si rifaceva alla guida di queste persone che, avendo appunto, cioè apparendo appunto come degli scoppiatissimi, si immaginava che avessero forse capito come leggere degli eventi che non erano razionalmente, o almeno rispetto alla standardizzazione, diciamo, del pensiero, leggibili, e quindi si rifaceva alle loro guide.
Potere agli scoppiati, insomma.
Eh sì, potere agli scoppiati.
Va bene, vi leggo solo un messaggino che ci è arrivato al 346-672-63, e sono le ascoltatrici o ascoltatori di prima che ci dicono, che ci confermano che stanno piangendo di gioia ed emozione e non di tristezza e terrore, e confermano anche che è vero, hanno i numeri della radio salvati sul telefono.
Olè!
Ci salutano da Parigi e ricambiamo ovviamente con un saluto affettuoso.
Ok, in chiusura direi, vi lasciamo un po', cioè questo capitolo 3 l'abbiamo affrontato a metà, magari ne prendiamo un'altra parte la prossima volta, però vorrei lasciarvi con la frase che chiude questo capitolo, perché è incredibilmente fica. Abbiamo iniziato questa lettura pensando un po' a quando è nata la disuguaglianza, quando è nato lo Stato, insomma, o almeno questi erano i quesiti che si ponevano Rousseau, eccetera, eccetera. Queste persone, per quell'uguaglianza abbiamo detto che era dividere le fette di torta. Ma cosa dicono invece i Davids? Dicono: perché la vera domanda non è quali sono le origini della disuguaglianza sociale, ma come abbiamo fatto a restare bloccati. E nella nostra lettura un poco contromano della storia, perché evidentemente le linee che ci sono non ci piacciono o non ci soddisfano o non sono abbastanza, vi lasciamo con un attimo solo, vi lasciamo con contromano appunto degli RVA. Buon ascolto e tra poco a Raga.